With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18+.
Che oggi sono particolarmente contento di poter riavere ospite di Stroncature la professoressa Chiara Fagiolani, questa volta con il suo ultimo volume che è Le biblioteche del sistema benessere. Spero che la copertina in parte si veda nonostante un po' di riflesso, editrice bibliografica Edizioni 2022. Io ringrazio tanto l'autrice, la professoressa Chiara Fagiolani, per aver accettato di discutere del suo libro su Stroncature. Ringrazio la professoressa Alessandra Federici per aver accettato di svolgere il ruolo di discussant insieme all'autrice. Vi do il benvenuto su Stroncature, vi auguro buon lavoro, non prendo altro tempo perché sarebbe fuori luogo, e lascio la parola all'autrice per il suo primo intervento. Prego, Chiara.
Grazie. Beh, veramente siamo noi che ringraziamo te, ringraziamo Stroncature per lo spazio che per l'ospitalità, ecco, mettiamola così. Abbiamo fatto una bellissima esperienza qualche tempo fa con la presentazione di un altro libro dedicato alle biblioteche, in quel caso negli anni 60, no? Negli anni del miracolo economico. Oggi ci spostiamo nella contemporaneità, anzi forse con uno sguardo rivolto al futuro, mi piace dire. E il libro che presentiamo oggi con Alessandra Federici, che è partner di questa discussione, ma soprattutto una delle autrici del libro assieme ad altri, Le biblioteche nel sistema del benessere, uno sguardo nuovo, è proprio un libro che avrebbe l'ambizione di intercettare alcune linee di tendenza. Mi piace definirlo così. Allora, per cominciare a raccontare brevemente di che cosa stiamo parlando, io partirei proprio dal sottotitolo. Questo sguardo nuovo, che è un po' una promessa, no? che il libro fa e che racconta un pochino l'urgenza che io ho sentito quando ho deciso di realizzare questo progetto. È un progetto corale, è un libro nel quale il lettore troverà 11 saggi scritti da circa una ventina di autori, alcuni capitoli sono a più mani, come anche quello di Alessandra Federici, del quale poi Alessandra ci parlerà, e l'idea era quella proprio di fornire uno sguardo ampio, caratterizzato dall'interdisciplinarità e capace di raccontare la complessità di una infrastruttura culturale, come sono le biblioteche, oggetto di una trasformazione profondissima. Il libro dunque parte da una consapevolezza, cioè il fatto che non stiamo attraversando un'epoca di cambiamenti, ma un grande cambiamento d'epoca, scusatemi il gioco di parole, e che ha sostanzialmente un obiettivo, credo, quello di rimettere al centro dell'attenzione proprio la nostra umanità. Quello che è accaduto negli ultimi anni con la pandemia prima e la guerra e tutta una serie di circostanze tragiche che abbiamo vissuto anche negli ultimi mesi in tanti diversi settori della nostra vita, ci stanno raccontando che appunto siamo dentro un grande cambiamento e lo scopo del benessere è assoluto e trasversale a tutte le discipline. Allora, l'urgenza del libro da cosa deriva? Deriva dal fatto di sentire che le biblioteche molto spesso rappresentano una soluzione a diversi problemi, con le loro grandi criticità, chiaramente, che poi discuteremo oggi pomeriggio assieme, e che però spesso si è incapaci di raccontarlo, di raccontare il fatto che rappresentano già una soluzione a dei problemi e che sono già, diciamo, posizionate rispetto a una serie di parole chiave, Penso a sviluppo sostenibile, penso a benessere e qualità della vita, penso a welfare culturale, penso a rigenerazione urbana, penso a prossimità e tante altre che potrei snocciolare, ma non voglio fare un semplice elenco. Allora, urgenza, sguardo nuovo, per fare che? La ricaduta del libro qual è? O almeno nel mio progetto, sicuramente quello di fornire ai decisori strumenti importanti per interpretare le biblioteche e, come ho detto poco fa, comprendere che rappresentano già una soluzione dei problemi e quindi tentare di consegnare il cambiamento giusto al momento giusto. Mi piace dirlo così. Cioè, l'idea è quella di aver realizzato un libro che poteva anche sicuramente anzi essere migliore, ma che rappresenta cercare di evitare un disallineamento fra quelli che sono problemi ben chiari della nostra contemporaneità, ho fatto riferimento poco fa a questo, e quelle che possono essere delle soluzioni note, ma non sempre così chiare. Nella presentazione che hai fatto hai richiamato editrice bibliografica, la casa editrice che ringrazio sempre perché ci ha dato questa bella opportunità. Mi piace anche ricordare che il libro esce in una collana particolare che si chiama Geografie culturali. Questo mi permette anche di sottolineare chi è il nostro lettore ideale, mettiamola così, no? Non è un libro di biblioteconomia, è un libro che mette al centro dell'attenzione le biblioteche, ma pensate per essere raccontate ai non addetti ai lavori, cioè a un pubblico interessato, un pubblico chiaramente anche di professionisti della cultura, ma non necessariamente bibliotecari. È un libro che si unisce ad altri libri molto interessanti usciti negli ultimi anni in questa collana. Penso per esempio a un bel libro di Annalisa Cicerchia sugli impatti della cultura, ad alcuni libri sul riposizionamento dei musei. Ecco, un libro sulle biblioteche in questa collana mancava e quindi io ho immaginato di poterlo posizionare qui. Il libro, come ho detto, si compone di 11 saggi scritti da autori che hanno delle sensibilità, direi, profondamente diverse. Partiamo dai colleghi ricercatori dell'Istat, Alessandra Federici, Fabrizio Rossio, che con il loro capitolo raccontano una visione di biblioteche e indagine del censimento delle biblioteche italiane che loro stessi conducono, portano avanti, del quale non dico nulla perché sicuramente ce ne parlerà Alessandra Federici, fino ad arrivare alla fine del libro dove abbiamo chiaramente anche il contributo di bibliotecari, attraversando però il punto di vista di esperti e colleghi di management ed economia della cultura. Penso per esempio a Paola Dubini che assieme ad Alberto Monti scrive un bellissimo capitolo dedicato al fan club delle biblioteche, quelli che sono gli utenti più fidelizzati. E quella che era l'urgenza, e devo anche fare però un'altra aggiunta, almeno in questa prima parte, diciamo, di presentazione, e cioè lo scenario particolare nel quale il libro nasce, e quindi due questioni che riguardano in modo molto specifico le biblioteche. Vi direi quasi che questo libro non poteva che nascere l'anno scorso, è stato pubblicato, come è stato detto, pochi mesi fa, diciamo durante l'estate, a luglio di quest'anno, e non poteva che nascere, ripeto, in questo momento, perché caratteristica fondamentale di questo volume è che si colloca in un momento del tutto straordinario rispetto alla quantità e qualità di dati che abbiamo a disposizione sulle biblioteche, qualcosa che fino a pochi anni fa non era neanche lontanamente immaginabile. Sto parlando di dati relativi all'offerta di biblioteche, cioè quante sono, dove sono, cosa fanno, quali sono i loro punti di forza, quali sono però anche i grandi punti di debolezza. Sto parlando di dati relativi all'uso che delle biblioteche viene fatto, anche di questo ci dirà Alessandra Federici per un attimo. Sto parlando di dati che ci raccontano un impatto, un certo tipo di ricaduta delle biblioteche, grazie a un'indagine che è stata realizzata nel corso dell'emergenza pandemica, in particolare nel corso del secondo lockdown, che si chiama La Biblioteca per Te. È una ricerca sulla quale magari dirò qualcosina anche dopo, anche questa frutto di un lavoro di gruppo, che ha avuto l'obiettivo di raccontare non che cosa fanno gli utenti delle biblioteche, ma quanto contano per loro, qual è il loro valore. Sociale, naturalmente. Che cosa è mancato loro mancato agli utenti durante il periodo di chiusura? E quindi essenzialmente è un libro che sposta l'attenzione dalle cose facilmente quantificabili alle cose importanti, provando a raccontare proprio questo. Non sempre le cose importanti si riescono a quantificare facilmente. Quindi grande disponibilità di dati, la maggior parte dei capitoli direi poggiano su ricerche originali e quindi su evidenze che vengono utilizzate proprio per una narrazione diversa delle biblioteche, e poi naturalmente, come ho detto prima, questo approccio interdisciplinare. Uno dei primi capitoli del libro si apre con una citazione richiamata da Donatella Medos, che è stata una delle autrici del rapporto I limiti dello sviluppo del Club di Roma nel 1972, quindi questo per dire quanto l'Agenda 2030, il tema dello sviluppo sostenibile, è veramente un paradigma di riferimento di questo volume, ma del resto, guardando la copertina, si intuisce, no? C'è un richiamo abbastanza forte. Ecco, dicevo, uno dei primi capitoli inizia proprio con questa citazione. È una sfida rimanere creativi abbastanza da abbandonare i confini che hanno funzionato per l'ultimo problema e trovare il più appropriato insieme di confini per il prossimo problema. È anche una necessità se vogliamo trovare la giusta soluzione ai problemi. Io mi fermo qui per questa prima presentazione e sicuramente, diciamo, proprio perché uno dei grandi, perlomeno dal mio punto di vista, valori aggiunti di questo libro è l'uso che dei dati viene fatto. È anche molto bello avere con noi oggi Alessandra Federici, che i dati li produce concretamente, cioè è la responsabile del censimento delle biblioteche in Istat e quindi la persona che ha reso possibile, attraverso chiaramente il suo gruppo, no? Con Fabrizio Rosio e gli altri, tutta una serie di riflessioni che nel libro vengono presentate.
Prego, Alessandra.
Allora, intanto ciao a tutti e a tutte e ringrazio dell'invito e ringrazio la professoressa Fagiolani che ci ha dato la possibilità, a me e al dottor Rosio, di partecipare a questo e di scrivere il nostro contributo a questo libro. E vorrei concentrare proprio l'attenzione alla situazione che c'era prima, della disponibilità di questa, diciamo, mole di dati che poi all'improvviso sono, diciamo, sono stati prodotti. E diciamo che se due operatori del settore si fossero incontrati prima del 2017 per analizzare il mondo delle biblioteche, si fossero domandati: ma quante biblioteche ci sono nella nostra zona? Che tipo di attività e di servizi offrono all'utenza le biblioteche della nostra zona? Oppure, insomma, avessero riflettuto su quante persone frequentano le biblioteche del nostro comune. E non so, le biblioteche del nostro comune, quanto sono distanti o vicine da altre biblioteche del sud, del centro o del nord Italia? Ebbene, questi due operatori probabilmente sarebbero stati un po' frustrati nelle loro aspettative, perché in quel periodo era difficile trovare delle risposte attendibili e avere proprio dei dati a livello nazionale che fossero appunto validi e certi. Questo perché? Perché intanto tutto era molto legato alla buona volontà delle amministrazioni locali, magari delle regioni, delle province o delle reti di biblioteche, che che decidevano autonomamente di raccogliere informazioni molto locali, quindi riferite al proprio territorio o alla propria zona. Quindi se questi due operatori facevano parte di quel territorio, erano fortunati a trovare qualche dato, altrimenti se si trovavano nelle regioni sbagliate, che non erano appunto propense a raccogliere dati sulle biblioteche, non avevano nulla a disposizione. A livello nazionale, naturalmente c'è il Ministero della Cultura, c'è l'ICO, l'Istituto del Catalogo Unico, che forniva, sempre al passato, forniva dei dati attraverso la sua piattaforma. Però erano dati poco attendibili, perché la piattaforma, lo spiego brevemente, funziona in questo modo: il bibliotecario si accede alla piattaforma, inserisce una serie di dati amministrativi in un dato momento, poi può passare del tempo, magari passano anni, cambiano delle cose nella sua biblioteca, ma lui non accede di nuovo sulla piattaforma dell'ICU e quindi non va a modificare o aggiornare i dati, che rimangono quindi lì invariati. Quindi negli anni magari la biblioteca si è trasformata, si è trasferita, si è unita ad altre biblioteche e l'informazione invece è rimasta ferma a quella data in cui lui, il bibliotecario, appunto, ha fatto l'accesso. Quindi in poche parole, fino a una certa data, quindi al 2017, poi vi spiego perché il 2017, c'erano tre grossi problemi che io ho individuato e che abbiamo individuato in Istat. Intanto la presenza di informazioni frammentate, parziali, non aggiornate, non confrontabili l'uno con l'altra, perché appunto ciascuno faceva la propria indagine, la propria rilevazione e con dei risultati, con degli obiettivi totalmente diversi l'uno dall'altro. Secondo grosso problema, definizioni e classificazioni utilizzate dai vari operatori diverse l'uno dall'altro. Allora, chi ci garantiva che il dato del prodotto dalla regione Liguria avesse la stessa finalità, la stessa metodologia, fosse uguale al dato della regione dell'Emilia-Romagna? Quindi come poter confrontare quanto prodotto dalle varie regioni nelle proprie, nei propri osservatori o indagini effettuati annualmente. Terzo grosso problema: la maggior parte dei dati raccolti fino al 2017 erano di tipo amministrativo, non statistico. Questo cosa significa? Che l'obiettivo è andare, ad esempio, porto sempre questo esempio, io voglio, amministratore locale, sapere se la biblioteca è aperta lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, eccetera, e da che ora a che ora. Noi con il dato statistico invece andiamo a rilevare il numero di giorni di apertura delle biblioteche e il numero di ore settimanali. Questo ci consente di fornire poi un dato che, elaborato, che può essere analizzato a tutti i livelli, che può essere utilizzato a tutti i livelli. Quindi c'era questo gap informativo, non si sapeva quindi quante erano le biblioteche, dove erano le biblioteche, cosa facevano biblioteche, ed era un dato, un vuoto che andava assolutamente colmato. Perché questo? Perché la statistica, quindi un dato statistico, ci consente di capire, di valutare, di prevedere, di decidere in relazione ad un fenomeno. E quindi, appunto, come il libro, dare la possibilità a tutti, non solo ai bibliotecari, di avere lo strumento, le informazioni giuste per poter agire e pianificare al meglio anche la propria attività, oppure la propria analisi, se sei un decisore politico, come distribuire le risorse finanziarie e così via. Quindi qual era il posto migliore se non l'Istat, l'Istituto Nazionale di Statistica, per colmare questo vuoto informativo? Noi in realtà ce ne siamo resi conto grazie all'intervento, all'incontro con il professor Solimene e con la professoressa Fagiolani, che ci hanno mostrato appunto nel 2017, ecco perché quest'anno, che io ho citato più volte, Perché quindi ci hanno fatto rendere conto che non esisteva quindi una statistica ufficiale a livello nazionale sulle biblioteche e quindi ci siamo messi in moto. Abbiamo deciso di, appunto, grazie a questo input dato dal professor Solimena e la professoressa Fagiolani, di intraprendere, di progettare quindi diciamo, un'analisi, un censimento delle biblioteche. Io per facilitare anche diciamo, la lettura dei dati che trovate appunto nel libro, presenterei delle slide, cercando naturalmente di raccontarle per chi ci ascolta, e brevemente quindi per far capire poi diciamo, quanta strada bisogna fare, non so se si vedono bene. Quanta strada bisogna fare poi per raccogliere i dati e raccogliere in modo qualitativamente valido, diciamo con una qualità alta. Quindi ci sono stati una serie di passaggi. Sicuramente abbiamo avuto la necessità di inserire il censimento in una cornice interistituzionale che ci desse forza, che desse peso appunto a questa indagine. E quindi abbiamo firmato un protocollo d'intesa con il Ministero, con le Regioni, abbiamo inserito questo censimento nel piano statistico nazionale, cioè l'abbiamo fatta diventare un'indagine rilevante per tutto il paese. Abbiamo inserito all'interno diciamo, di una convenzione con il Dipartimento per le politiche di coesione, quindi la Presidenza del Consiglio, il censimento. E poi ci siamo fatti dare questa lista che era molto sporca, come vi dicevo, da parte dell'ICU per testarla. Quindi siamo partiti dalla lista dell'ICU, l'abbiamo testata con vari strumenti, abbiamo quindi dato abbiamo aggiornato quindi l'elenco delle biblioteche in Italia e poi abbiamo nel 2020 iniziato appunto, abbiamo fatto il primo censimento. Contemporaneamente, quindi questo per capire l'offerta in Italia da parte delle biblioteche, contemporaneamente abbiamo fatto inserire 3 domande in un'altra indagine dell'Istat che invece va a rilevare il lato domanda, cioè va a domandare ai cittadini italiani quante volte vanno in biblioteca e per quale motivazione. Quindi naturalmente bisognava progettare interamente questo censimento, renderlo appunto il più possibile rigoroso. Abbiamo deciso quali biblioteche includere, quale biblioteche escludere. Sono naturalmente incluse tutte le biblioteche di pubblica lettura specializzate di conservazione, purché aperte ad un'utenza esterna. Sono escluse purtroppo le biblioteche scolastiche e universitarie perché, essendo un mondo molto complesso, hanno bisogno di un'attenzione, di un focus particolare, quindi di un approccio diverso che quindi non potevano rientrare in questo nostro censimento. Abbiamo pianificato, quindi questo censimento va tutti gli anni, quindi il primo è stato fatto nel 2020, poi nel 2021, anche quest'anno è stato svolto da aprile a luglio, si raccolgono i dati dell'anno precedente, la tecnica, si inviano le credenziali a bibliotecari che poi appunto accedono ad un questionario online. E c'è un obbligo di risposta perché, essendo diciamo, un censimento inserito nel piano statistico nazionale, c'è l'obbligo di risposta da parte del rispondente, quindi in questo caso della biblioteca, anche se, lo sottolineo, senza sanzioni pecuniarie. Ora, quindi, vi presento i dati che voi trovate in modo più approfondito e dettagliato all'interno del libro. Intanto, molto diciamo, brevemente, sono 7.459 le biblioteche pubbliche e private aperte nel 2020, quindi oltre la metà dei comuni italiani ha almeno una biblioteca. Quindi c'è una diffusione capillare delle biblioteche in Italia, 2 biblioteche ogni 100 km quadrati, una ogni 8.000 abitanti. Io ho portato come termine di paragone per far capire che non sono poche le biblioteche in Italia, il dato sui cinema, sui musei e sui teatri, quindi altri luoghi della cultura. E vedete che sono molti di meno in Italia delle biblioteche. Quindi la biblioteca è appunto diffusa in Italia. E, anche se poi guardando il valore assoluto vediamo che per numero di biblioteche le regioni con più biblioteche sono la Lombardia, il Piemonte, il Veneto, l'Emilia-Romagna e il Lazio, che praticamente coprono il 51% del totale delle biblioteche, quindi ne hanno veramente tante. Però se noi andiamo a vedere il rapporto di queste biblioteche col numero di abitanti per vedere quanto poi riescono a soddisfare il potenziale, la potenziale utenza, vediamo che sono altre le regioni che salgono in classifica, cioè il rapporto tra appunto numero di biblioteche e 10.000 abitanti fa salire la Valle d'Aosta, il Trentino Alto Adige, la Sardegna, il Friuli, il Molise, il Piemonte e la Basilicata. Cioè, soprattutto vedete che tre regioni del sud salgono in classifica, cioè hanno un valore superiore alla media, e sono appunto la Sardegna, il Molise e la Basilicata. Dal punto di vista della domanda, come vi dicevo, siamo riusciti a far inserire in questa indagine dell'Istat che si chiama Aspetti della vita quotidiana, che va sul campo tutti gli anni, che va a intervistare le famiglie italiane, i componenti delle famiglie italiane dai 3 anni in su, abbiamo fatto inserire questi 3 quesiti. E diciamo, i dati che emergono è che nel 2020 il 12,4% delle persone con 3 anni e più hanno frequentato le biblioteche, nel 2019 era il 15,3%. Questa diminuzione può essere attribuita sicuramente alla chiusura delle scuole e delle università dovute alla pandemia. Perché questo? Perché il 30% degli utenti totali significa che 3 persone su 10 che si recano in biblioteca sono ragazzi fino ai 24 anni. Una domanda che ci si potrebbe porre e che naturalmente dovrebbe essere approfondita da analisi più dettagliate, più appunto che vadano più in profondità, è capire se c'è una relazione tra, vedete nella mappa il, diciamo, il numero di utenti è collocato soprattutto al nord, c'è una differenza abissale tra nord e sud Italia nell'affluenza in biblioteca. Questo potrebbe essere legato anche al numero di biblioteche? Non lo sappiamo, anzi lo sappiamo, ma è frutto di analisi più approfondite, come vi dicevo prima. In linea generale, le donne frequentano le biblioteche più degli uomini, quindi c'è una differenza di genere che si ritrova anche nei risultati delle indagini Istat sulla lettura. E quindi per, diciamo, poi concludere questa parte, quindi che cosa siamo riusciti almeno con questo, diciamo, attraverso questo censimento e questa raccolta di dati, di informazioni sulle biblioteche, a raggiungere intanto un obiettivo che è quello di avere dei dati statistici qualitativamente buoni, validi a livello nazionale, disponibili appunto per tutti, a supporto della programmazione, della valutazione, per chiunque, per il cittadino, per l'utente, per il bibliotecario, per l'amministratore, e anche la possibilità a livello macro di raggiungere un altro obiettivo di cui mi parlerà Chiara, e appunto il contributo delle biblioteche in termini di benessere sociale e culturale. E quindi sono sicuramente obiettivi importanti che siamo riusciti a raggiungere appunto grazie alla raccolta di queste informazioni.
Allora, accolgo subito lo spunto di Alessandra, perché dire benessere, dire biblioteche apre subito un file, mettiamola così, su un altro pezzo di questa storia molto, molto bello. E anche questo spero che sia già evidente dopo questa prima mezz'oretta di presentazione, è un esempio del fatto che le cose davvero importanti non si fanno mai da soli. Quindi senza, diciamo, questo lavoro di gruppo, mi piace proprio chiamarlo, di taglio interdisciplinare, che è molto complicato ma assolutamente indispensabile, nulla di tutto ciò che stiamo raccontando sarebbe stato possibile. Abbiamo già detto che il libro rappresenta un punto di partenza o comunque un passaggio importante, senza dubbio non un punto d'arrivo. Anche dalle riflessioni di Alessandra Federici, no? Dai dati che ha raccontato, poi sono partite nuove piste di ricerca che proprio in queste settimane stiamo discutendo, elaborazioni importanti che Istat sta realizzando e che ha già condiviso e che magari poi Alessandra ci potrà raccontare nell'ultima parte di questo incontro. Beh, tutto questo si inserisce in un momento di grande conquista, mi piace dire, del nostro settore, perché appunto se nel 2017 non avevamo dati, diciamo, precisi, no, sul sistema delle biblioteche in Italia, dovete considerare che anche all'interno di quello che è una vera e propria costituzione statistica, cioè il rapporto sul benessere ecosostenibile, che è una linea di ricerca dell'Istat, che l'Istat intraprende nel 2010 fino ad arrivare appunto al 2013, che è l'anno della pubblicazione del primo rapporto, bene, in quel rapporto le biblioteche fino a qualche tempo fa non erano essenzialmente prese in considerazione, mettiamola così, se non ovviamente, giustamente anche direi, all'interno del dominio dedicato al patrimonio culturale, in cui venivano richiamate come una voce di spesa, no? La spesa in cultura.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Che è naturalmente ovvio ed evidente. Però dal punto di vista di chi come noi invece lavora raccontando, sviluppando strumenti per rappresentare il ruolo che le biblioteche hanno nel panorama dello sviluppo sostenibile, del benessere e della qualità della vita, capite bene che questa evidenza, questa mancanza, rappresentava essenzialmente un fastidioso ossimoro. Cioè la consapevolezza di lavorare, no, tanto per realizzare e sviluppare una riflessione capace di posizionare le biblioteche nel sistema del benessere e dall'altra parte nel principale strumento che in Italia ci racconta quanto bene stiamo, una loro assenza. Il grande lavoro che Alessandra Federici ha raccontato prima dal punto di vista dell'offerta e della domanda, quindi cioè il censimento delle biblioteche da una parte e aspetti della vita quotidiana dall'altra, hanno consentito nel 2019 la progettazione e l'introduzione quindi di un indicatore dedicato alle biblioteche, questa volta non di spesa ma di output, che misura il numero di cittadini, la percentuale di cittadini che ha frequentato le biblioteche nell'ultimo anno e che è stato inserito all'interno del dominio dedicato all'istruzione e alla formazione, il che rappresenta una grande conquista perché è come mettere nero su bianco, diciamo, che le biblioteche sono un mezzo fondamentale in quell'ambito che è l'istruzione di qualità che concorre al benessere e alla qualità della vita. Quindi, diciamo, il libro si inserisce in un momento molto favorevole, che è quello in cui è accaduta una circostanza di questo genere. Dicevo prima che uno dei tentativi del libro è stato anche una sorta di laboratorio, no? Questa possibilità di dialogo con tanti colleghi professionisti che si occupano di cose diverse è stato anche un modo per sviluppare delle nuove domande. Ecco, ci ha consentito di osservare i punti di forza, no? E i punti di debolezza delle biblioteche stesse. Alessandra Federici ha messo in evidenza la capillarità, per esempio, la quantità, non è banale. Le biblioteche sono un'infrastruttura culturale di base, senza dubbio. perché sono tante, potremmo fare una serie di paragoni anche, no, Alessandra, con numero di supermercati, numero di uffici postali, numero di pronto soccorso, ma insomma evitiamo, però abbiamo capito che sono tante, sono capillari, sono percepite come prossime dall'indagine La Biblioteca per Te, che ho richiamato poco fa, alla domanda, no, rivolta ai 67.000 italiani che hanno partecipato: quanto tempo impieghi per raggiungere la tua biblioteca? Il 67% ci dice meno di un quarto d'ora. E sono aspetti positivi, tuttavia non basta, perché i dati sono stati ovviamente stimolati, letti, approfonditi, soprattutto nell'ottica di mettere in evidenza ciò che non funziona, proprio per generare un cambiamento, no? Proprio per essere utilizzati nell'ottica della decisione. E quindi, per esempio, è già stato messo in evidenza da Alessandra delle profonde differenze territoriali. Grazie ai dati che stiamo raccontando, oggi lo dico in modo un po' forte, però abbiamo davvero nome e cognome dei contesti, dei comuni, delle situazioni in cui perdere una biblioteca rappresenta un danno irreparabile. Questo lo dico soprattutto a fronte di alcune chiusure di biblioteche nell'ultimo anno a causa dell'emergenza pandemica e non solo. Quindi vedete come i dati rappresentano proprio quello strumento per capire l'urgenza della decisione, l'importanza della decisione, e appunto l'obiettivo era quello di fornire agli amministratori e decisori strumenti per lavorare in questo senso. Ci sono poi appunto tutta una serie di indicatori parlanti, mettiamola così, che a partire da questi dati Istat sta costruendo, sui quali non mi soffermo perché sarà poi Alessandra a raccontarci qualcosa in più. Volevo però invece soffermarmi su un tema che è quello che è stato già introdotto, importante rispetto alla domanda di biblioteca. Alessandra Federici prima ha fatto riferimento a questo 15% di utenti delle biblioteche italiane che del 2019, che nel 2021 diventa un 7,4%. Vi racconto un piccolo aneddoto. Quando i dati sono usciti, il libro stava andando in stampa. Ok? Immaginatevi la mia personale sensazione di panico nel momento in cui mi rendo conto che i dati sull'uso delle biblioteche registrano un crollo di questo tipo. Cioè la metà delle persone che frequentava le biblioteche improvvisamente, fra virgolette, smette di frequentarle, proprio nel momento in cui andiamo in stampa con un libro che si chiama Le biblioteche nel sistema del benessere. Fa quasi ridere, eppure appunto è stato un momento un po' delicato. Chiaramente abbiamo bloccato i lavori, abbiamo fatto tesoro dei dati che l'Istat aveva pubblicato in quel momento, abbiamo tutti gli autori dei diversi saggi sono stati chiamati a riflettere su questi nuovi dati e chiaramente quindi il libro è molto aggiornato anche da questo punto di vista. La riflessione che abbiamo fatto in quelle settimane è stata una riflessione che ha veramente voluto sfruttare il monito del titolo, le biblioteche nel sistema. Nel senso che potevamo anche fermarci alla considerazione alla motivazione più evidente di questo crollo, no? Tra il 2019 e il 2021 abbiamo perso la metà degli utenti perché le biblioteche sono state chiuse. In realtà poi oggi non abbiamo tempo di farlo, ma Alessandra quando racconta questi dati racconta tutta una serie di sfumature che ci fanno anche capire che non era esattamente forse la motivazione principale, perché l'Istat ha avuto anche la capacità di raccogliere una serie di dati sulla reazione delle biblioteche, sulla velocità delle biblioteche nel reagire alla pandemia. Quindi non era propriamente questa, o perlomeno la motivazione principale. Potevamo fermarci qui, non l'abbiamo fatto. Abbiamo deciso di approfondire un po' di più e di capire meglio e ci siamo resi conto, per esempio, che questa percentuale, questa riduzione, questo gap, non era determinato da tutte le fasce d'età nello stesso modo. E quindi abbiamo potuto osservare come il crollo vero nella fruizione delle biblioteche negli ultimi 2 anni è determinato principalmente dai giovani e dai giovanissimi. Pensate che i bambini nella fascia d'età fra i 6 e i 10 anni nel 2019 erano il 38,7% a frequentare le biblioteche, diventano l'11% nel 2021. Lo stesso accade nella fascia d'età 11-14, dal 38% si passa al 15%, lo stesso accade nella fascia d'età 15-19, dal 35% si passa al 13%, e diciamo che dai 25 anni in avanti la riduzione è importante, ma non così drastica, e molto meno lo è dai 45 anni in su. Questo quindi comincia a raccontarci due questioni sulle quali il libro entra, ma che appunto secondo me poi devono rappresentare il percorso di studio e lavoro che iniziamo da adesso in avanti. Ecco perché dicevo, è un punto intermedio di un percorso sicuramente più lungo. Allora, il primo tema è considerare davvero le biblioteche nel sistema del benessere dei giovani. Il rapporto BES ci racconta dei giovani non solo che hanno smesso di andare in biblioteca, che rappresenta, se posso dirlo, l'ultimo aspetto interessante, il più banale se vogliamo, ci racconta dei dati molto più allarmanti purtroppo, ci racconta una crescente insoddisfazione rispetto alla qualità della propria vita, dettata sicuramente anche dalle relazioni sociali difficili, no? Degli ultimi anni. Ci racconta un disagio psicologico crescente, un aumento dei consumatori di alcol fra i giovanissimi, tra i 14 e i 17 anni. Ci racconta l'abbandono l'aumento dell'abbandono scolastico e l'aumento dei cosiddetti NEET, no? Sapete, i giovani fra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano. Il rapporto BES ci racconta l'aumento della povertà nei minori e un numero importante di minori in povertà assoluta. Quindi appunto voglio dire, rispetto a questi dati o anche per esempio alla percentuale raddoppiata di adolescenti insoddisfatti per la propria vita con un punteggio basso di salute mentale, la mancata frequentazione delle biblioteche o la riduzione alla partecipazione culturale sicuramente possono apparire poco importanti. Tuttavia sono segnali, credo, di una piaga che si chiama isolamento, e quindi anche uno stimolo a guardare tutti questi dati insieme. Ecco, è questo che noi dobbiamo cominciare a fare per le biblioteche da oggi in avanti, molto di più. E questo libro segna un pochino l'inizio di questo tipo di riflessione. L'altro tema, e anche questa è una pista, diciamo, sulla quale sicuramente lavorare, è che, come si capirà bene chi leggerà il libro, direi che conosciamo molto molto bene il pubblico degli utenti fidelizzati o i cosiddetti utenti reali, no? Quel 7% che ha continuato a frequentare le biblioteche nonostante tutto, in questo libro è molto ben descritto con un approccio diverso da quello che nel panorama biblioteconomico viene utilizzato normalmente. Tuttavia è necessario uscire dalla tentazione di continuare a fare solo ciò che le biblioteche sanno fare bene è necessario sicuramente cominciare a guardare con maggiore attenzione al restante 93%. Quindi diciamo lo sforzo grande, ora che abbiamo i dati sulle biblioteche dal punto di vista dell'offerta, sull'uso delle biblioteche dal punto di vista della domanda in relazione a le fasce d'età, a queste relazioni profonde che ci sono con gli altri ambiti del nostro benessere, della nostra qualità della vita, è indagare in modo molto molto più approfondito tutto quel pubblico che alla domanda "hai frequentato una biblioteca nell'ultimo anno?" risponde no, perché è importante capire il perché. Qui mi fermo.
Grazie, prego Alessandra.
Allora, sì. Mi hai fatto venire in mente una serie di stimoli importanti appunto sull'uso proprio dei dati, quanto diciamo sembrano sterili e diciamo inutili, ma messi insieme, integrati grazie appunto a un approccio anche multidisciplinare, quanto siano veramente essenziali per comprendere, perché se non comprendiamo ciò che ci circonda non riusciamo a valutare, a decidere e a muoverci per appunto andare a catturare ad esempio un maggior numero di utenti, perché il 7% è veramente basso ed è un numero che speriamo non si assottigli sempre di più, ma che con la vita che sta tornando alla normalità possa di nuovo arrivare al doppio e quindi raggiungere di nuovo quel 15% che ci sembrava poco, ma adesso sembra una cosa, diciamo, altissima. Allora, io per concludere, per dare anche un'idea di che cosa abbiamo appunto nel capitolo che ho curato insieme a Fabrizia Rosio, abbiamo messo anche appunto in evidenza proprio questo, l'utilizzo che si può fare in modo integrato dei dati a disposizione. Ad esempio abbiamo creato, e c'è, ripeto, nel capitolo, un indicatore che abbiamo chiamato di offerta culturale, che è costruito partendo dalla presenza appunto nei comuni italiani di biblioteche, di musei, di librerie e dalla presenza di almeno uno spettacolo dal vivo, quindi di cinema, di teatro, insomma, culturale, che è stato organizzato e offerto alla, diciamo, alla popolazione di quel comune. Quindi siamo andati a vedere per ciascuno dei 7.903 comuni italiani la presenza di questi appunto infrastrutture culturali, possiamo chiamare. E abbiamo visto che purtroppo c'è un 11% dei comuni italiani che sono privi di qualsiasi infrastruttura o evento culturale. E soprattutto poi, proprio perché eravamo ospitati in questo volume, abbiamo voluto capire, ma le biblioteche che peso hanno in questo panorama? E abbiamo visto che un 6% dei comuni italiani ha come unico presidio culturale, sociale, proprio le biblioteche. Quindi quanto sono importanti in questi comuni? Comuni che in totale, diciamo, parliamo di un'utenza di 5 milioni, scusate, di persone, che quindi hanno come unico punto di riferimento la biblioteca. Non c'è un museo, non c'è una libreria, non ci sono stati spettacoli dal vivo, quindi non c'è un cinema, non c'è un teatro, non c'è nulla. Quindi è importante capire anche, e l'abbiamo scritto nel libro, che cosa fanno queste biblioteche di questi comuni, proprio per capire quanto, diciamo, i servizi, le attività che offrono, che possono coprire appunto la mancanza di altro. E poi abbiamo fatto anche un'analisi di prossimità per capire vicino a questi comuni totalmente privi che altro c'è.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Dove si può spostare un cittadino per andare appunto, a frequentare dei luoghi, degli spazi fisici, appunto, rivolti alla città, che offrono, appunto, che offrono cultura. Ora, quindi in linea generale, quindi perché concretamente a che cosa servono i dati che si raccolgono? Quindi servono a tante cose. Intanto orientare le politiche di intervento e di sostegno. Io faccio riferimento anche al PNRR, dove c'è proprio un settore che riguarda le biblioteche, quindi il finanziamento delle biblioteche, diciamo, hanno chiesto i dati all'Istat, hanno chiesto, ma appunto per capire quanta parte delle risorse economiche, appunto, indirizzare verso il mondo delle biblioteche, hanno chiesto i nostri dati, quindi i dati sono fondamentali. Servono banalmente per mappare appunto la situazione sul territorio, capire appunto cosa succede al nord, al centro, al sud e creare tutta una serie di indicatori come quello che vi ho fatto vedere adesso su appunto l'indicatore di offerta culturale. E quindi servono proprio per monitorare lo stato di salute delle biblioteche, perché purtroppo sono 3 anni che andiamo sul campo con il censimento e ci siamo accorte che tante biblioteche chiudono temporaneamente o purtroppo chiudono definitivamente. E se dovesse accadere proprio in quei 6% di comuni, dove la biblioteca era l'unico spazio, sarebbe un grande problema, un grande vuoto ulteriore che si viene a creare. E noi quindi lo monitoriamo anno per anno. E poi noi, proprio perché siamo una struttura territoriale, anche georeferenziamo e geocodifichiamo le biblioteche, cioè precisamente noi sappiamo dove si trovano, proprio latitudine e longitudine. E questo ci consente anche di mettere in relazione, proprio fisicamente si trova dove si trova la biblioteca e cosa c'è intorno, il contesto, che tipo di popolazione c'è, il target, l'indice di vecchiaia, il tasso di pendolarismo, insomma tutta una serie di altri indicatori che possono aiutare a comprendere appunto la tipologia di offerta e di domanda che c'è in quel comune. Io mi taccio a questo punto.
Chiara?
Sì, andiamo verso le conclusioni, credo. Allora, diciamo, mi piace chiudere questa presentazione ricordando un pochino questo, cioè, perlomeno la sensazione che io avverto dopo tutto quello che abbiamo raccontato, e penso di poter parlare anche a nome di Alessandra Federici, perché su questi temi ci piace discutere spesso. Allora, la sensazione è sicuramente quella di sentirci adesso a un vero banco di prova, mettiamola così. Conosciamo delle biblioteche, le opportunità per i territori, l'ha appena detto Alessandra. Non ho detto, ripeto, per non entrare troppo nei contenuti, ma nel libro ci sono dei capitoli tutti dedicati alla percezione del pubblico, al sentiment, per esempio, quindi al rapporto del tutto speciale che gli utenti delle biblioteche hanno con le biblioteche stesse. E la parola opportunità è una parola che ricorre molto, dove opportunità ovviamente non è solo l'opportunità di leggere o di leggere gratuitamente o l'opportunità di incontrare libri che cambiano la vita, che pure mi sembra un qualcosa di rilevante, ma le opportunità di cui gli utenti delle biblioteche parlano veramente sono tante, diversificate, e il libro ne dà conto. Quindi dicevo, siamo a un banco di prova, abbiamo da una parte consapevolezza delle opportunità, consapevolezza delle carenze, sappiamo per esempio che tipo di uso le persone manifestano delle biblioteche, una esigenza di polifunzionalità, la chiamiamo nel libro, la descriviamo, Alessandra Federici l'ha misurata, insomma abbiamo dati sui punti di forza e sulle criticità a livello macro e a livello micro. Sappiamo anche il peso di queste criticità, come è stato appena detto. Le chiusure delle biblioteche non pesano tutte nello stesso modo. Ci sono contesti in cui le biblioteche sono davvero dei presidi, è una parola che ricorre spesso, molto importanti. I dati che abbiamo raccontato oggi pomeriggio possono essere trattati a un livello di dettaglio tale, mi viene da dire, anche dal punto di vista territoriale, da essere veramente trasformabili in decisioni rapide. E dunque direi che a fronte di tutto questo, pur consapevoli che abbiamo bisogno di lavorare ancora tanto, sarebbe un grande fallimento se questo lavoro interpretativo che abbiamo compiuto e che continuiamo a sviluppare, e queste presentazioni, devo dire, sono sempre un'occasione per ampliare il punto di vista, per porci nuove domande, bene, sarebbe un fallimento se questa direzione che abbiamo intrapreso non innescasse delle azioni di cambiamento concrete. Questo soprattutto di fronte ad alcuni importanti progetti biblioteconomici che stanno prendendo forma proprio grazie al PNRR, e su questo mi piace richiamare l'attenzione dei professionisti, dei bibliotecari e delle bibliotecarie, se ce ne sono all'ascolto, perché è essenzialmente nelle loro mani la possibilità di innescare questo cambiamento. Noi da parte nostra, con Biblab, il laboratorio di biblioteconomia sociale e ricerca applicata alle biblioteche di Sapienza, che grazie alla straordinaria collaborazione con Istat, grazie alle collaborazioni che il libro racconta, cerchiamo di costruire uno scenario di conoscenza che possa essere utile, però poi di fatto la possibilità di realizzare davvero questo cambiamento sta nelle mani dei professionisti, cioè nelle mani dei bibliotecari.
Chiara, grazie. Allora, io vi ringrazio per questo splendido dibattito e io lo trovo di importanza fondamentale. Stroncature è un progetto librocentrico, quindi nella forza rivoluzionaria dei libri e quindi delle biblioteche, io ci credo molto. Vorrei invitare, se ci sono persone dal pubblico, a fare delle domande, casomai ne possiamo prendere qualcuna, se siete d'accordo. Possono alzare la mano e intervenire con l'audio, nel caso in cui vogliono intervenire con l'audio, oppure con delle domande per iscritto. Io volevo fare, in realtà ho tante domande, ma cerco di limitarmi sperando che abbiano un senso e se non lo hanno vi chiedo scusa in anticipo. La prima domanda è questa: ci sono dei dati su, come dire, la frequenza di aggiornamento dei cataloghi delle biblioteche? Cioè su, come dire, la capacità della biblioteca di reagire ai cambiamenti, alle diverse pubblicazioni, ai diversi temi, all'emergere di nuovi temi. Poi volevo chiedervi se ci sono dei fondi perché le biblioteche possano pubblicizzare la propria attività, perché, come dire, mi sembra importante che ci sia questo tentativo anche di fare pubblicità, marketing, perché chi vive in alcuni territori possa sapere quello che c'è nella biblioteca, quello che offre la biblioteca. E poi questa è una domanda che, come dire, mi scuso come dire, se la faccio, ma per assoluta ignoranza. Esistono delle linee guida che aiutano i bibliotecari nella scelta dei volumi, dei temi, oppure ogni bibliotecario è lasciato a se stesso?
Ale, vuoi cominciare tu?
Ok, io posso rispondere sulla parte della digitalizzazione. Allora, in Istat, nel censimento sono inserite una serie di quesiti che chiedono, più che la tipologia di catalogo, a che punto è la digitalizzazione del patrimonio posseduto. E i dati che sono emersi, almeno fino allo scorso anno, non sono esaltanti. E abbiamo anche chiesto, diciamo, se usufruiscono di piattaforme, che mettono a disposizione dell'utente. C'è da dire che nel 2020, durante il periodo della pandemia, diciamo, adesso vado a memoria, ma quasi forse un 37% delle biblioteche sono riuscite a spostare la maggior parte delle attività e dei servizi che prima offrivano in presenza sul online, quindi a diciamo a reagire e a trovare il modo di raggiungere comunque l'utenza fisicamente isolata a distanza appunto con l'online. Purtroppo non sono quindi la maggioranza delle biblioteche. Diciamo che le biblioteche che già lo facevano prima sono state facilitate, quindi hanno diciamo, potenziato quello che già c'era in casa. E infatti la maggior parte ha utilizzato anche gli operatori, gli impiegati, diciamo, l'organico a disposizione per appunto spostare queste attività, questi servizi in presenza, insomma, quello che facevano in prima fisicamente, in presenza in piattaforma. Però certo i dati non sono esaltanti. Speriamo, adesso vediamo, perché poi abbiamo fatto anche una domanda. Abbiamo chiesto su quale, diciamo, su che strategia avrebbero voluto, diciamo, su quale aspetto avrebbero voluto investire in futuro. L'abbiamo chiesto nel 2020 e la maggior parte delle biblioteche ha detto il digitale, cioè si sono resi conto che era appunto uno strumento fondamentale, a maggior ragione nel periodo della pandemia. Quindi molte biblioteche, speriamo, adesso vediamo i risultati di quest'anno, se poi effettivamente hanno implementato questo aspetto. Spero di aver risposto.
Allora, molto velocemente, perché vedo che il nostro tempo a disposizione sta terminando. Sulla prima questione che richiamavi, il rapporto delle biblioteche con la lettura. Approfitto per ricordare che nel libro c'è un capitolo scritto da Giovanni Solimine, docente di biblioteconomia e presidente della Fondazione Bellonci Premio Strega, che è dedicato esattamente a questo, cioè alle nuove forme della lettura in biblioteca. È un capitolo anche questo che poggia su dati, questa volta non sono dati del censimento Istat, non sono dati dell'indagine alla biblioteca per te, ma sono dati di un'indagine che non ha precedenti per l'ampiezza, realizzata proprio da Fondazione Bellonci, che ha studiato a livello nazionale cosa leggono gli utenti delle biblioteche di base in Italia. Ecco, questo è un capitolo, devo dire, molto bello, che racconta anche le differenze proprio che ci sono fra, diciamo, la lettura praticata in biblioteca e la lettura praticata in libreria. È un capitolo che consente di fare una riflessione approfondita, direi, su quattro aree. Appunto, quella che tu richiamavi, Nunzio, lo scostamento della lettura in biblioteca rispetto al mercato librario. Per esempio, è un'area di approfondimento, ancora una volta i condizionamenti territoriali, c'è tutta una riflessione sull'impatto dei premi letterari e delle attività promozionali, e poi anche una riflessione sugli effetti del digitale. L'ultima sollecitazione che tu ci hai proposto è relativa al marketing, importante. Allora, quando nel nostro settore si sente parlare di marketing, credo che sia frequente un senso di disagio, nel senso che marketing delle biblioteche, un po' come marketing della cultura, purtroppo, perché naturalmente marketing è una disciplina, è uno strumento anche, no? Che si può approcciare e utilizzare in tanti modi diversi, beh, è guardato con un po' di sospetto. Io credo che nel nostro settore un po' un equivoco che c'è stato negli ultimi anni, forse anche durante la pandemia, è stato quello di confondere progetti di comunicazione con scelta di quali social utilizzare, come se fossero coincidenti. In realtà, diciamo, sappiamo molto bene che la piattaforma, il social, lo strumento è un aspetto piuttosto marginale, se vogliamo anche, di una strategia di comunicazione che devi cominciare molto prima, più o meno quando la biblioteca decide chi è, cioè la sua mission, la sua vision e i suoi valori. Ecco, il libro prova anche a connettere queste due dimensioni, valorizzando molto l'apporto che la ricerca applicata e quindi la misurazione può dare, mettendo in evidenza che misurazione, diciamo, valutazione delle biblioteche e comunicazione delle biblioteche sono proprio due facce della stessa medaglia. Quindi è sì uno sforzo che abbiamo provato a fare.
Bene, allora, grazie davvero per questo dibattito di oggi. Mi sembra che sia, come dire, un percorso in fieri, quindi che bisogna continuare a ragionarci, a parlarne e anche a promuovere le biblioteche. Quindi davvero per il futuro vi prego di considerare me e Stroncature a vostra disposizione. È casa vostra, lo sapete. Intanto però l'occasione di oggi è stata la presentazione dell'ultimo libro a cura della professoressa Chiara Faggiorani, che è Le biblioteche nel sistema del benessere. Facciamo vedere la copertina anche perché è molto bella, al di là del
Devo dire di sì, è
particolare.
molto molto bella.
Molto bella, è vero. Prima non ho letto il sottotitolo, Uno sguardo nuovo, editrice bibliografica nella collana Geografie Culturali 2022. Io vi ringrazio tanto, vi auguro buona serata e cerco di strapparvi la promessa a rimanere in contatto e non perderci di vista. Buona
Grazie,
serata.
grazie a te.
Grazie, un saluto a tutti e a tutti.
Ciao.
Ciao, grazie.
Ciao.